Teresa si arrende totalmente a Dio e, placata la lotta interiore, intraprende l'avventura della preghiera. Parlando dello sviluppo dell'orazione e della contemplazione, Teresa fotografa la sua anima, la definisce giardino di Dio, che si può irrigare in quattro modi. Amava molto l'acqua, Teresa, e utilizza questa bellissima immagine per descrivere i quattro modi di irrigare un orto, i quattro gradi di orazione.
Mi sembra che un giardino si possa innaffiare in quattro modi. Cavando l'acqua da un pozzo, che è il modo più faticoso. Portarla negli acquedotti per mezzo di una noria, ossia col far girare una gran ruota che qualche volta ho manovrato pur io, avendosi così più acqua con fatica minore. Derivarla da un fiume o da un ruscello, che è il modo migliore perché la terra ne rimane bene imbevuta e il giardiniere ha molto meno da faticare. E finalmente una buona pioggia, nel qual caso è Dio che innaffia senza alcuna nostra fatica. Sistema migliore che supera ogni altro.
La fatica dell'orazione è soprattutto all'inizio. Essenziale è la perseveranza. Il primo modo di irrigare l'orto dell'anima è quello di tirare sull'acqua con il secchio da un pozzo. Il lavoro è piuttosto pesante e l'acqua è poca. A volte il pozzo è quasi asciutto e la fatica si moltiplica. Viene facilmente lo scoraggiamento. È il momento della faticosa meditazione.
Quelli che cominciano a fare orazione sono coloro che cavano l'acqua dal pozzo, cosa assai faticosa, perché devono faticare per raccogliere i sensi, i quali, abituati a divagarsi, stancano assai.
Se perseveriamo pazientemente, giunge il momento in cui l'acqua dell'esperienza di Dio comincia a sgorgare spontaneamente. È il secondo modo di attingere l'acqua e arriviamo a capire il significato, la gioia della preghiera come incontro con Dio nell'amore. È un grande salto di qualità. Teresa la chiama orazione di quiete.
A questo punto l'anima comincia a raccogliersi e già tocca il regno del soprannaturale, tanto che da sola non vi potrebbe arrivare nonostante ogni sua possibile diligenza. Sembra che nel girare la ruota, vale a dire nel lavorare d'intelletto per riempire i canali, l'anima si sia alquanto stancata. Ma ora l'acqua è molto più alta. Intendo dire che la grazia si manifesta più chiaramente. Le potenze dell'anima si raccolgono in se stesse per meglio assaporare il contento di cui sono inondate, ma senza perdersi né addormentarsi. Solo la volontà rimane attiva, ma non per altro che per acconsentire ad essere da Dio incarcerata, conoscendo quanto sia dolce farsi schiava di un tale amante. E si trova infatti prigioniera, senza saperne il modo. O Gesù e Signor mio, com'è potente il vostro amore! Ci avvince in tal modo da impedirci in quel momento di amare altri che voi. Questa specie di orazione è come una scintilla di vero amore di Dio, che il Signore comincia ad accendere nell'anima. La quiete, il raccoglimento, ossia quella piccola scintilla, è un effetto dello Spirito di Dio, e la gioia che produce non è dai nostri sforzi. Se è Dio che accende la scintilla, questa, anche se piccola, farà molto, sino a sviluppare, se non viene soffocata per colpa nostra, quell'incendio avvampante di grandissimo amor di Dio che si fa vedere da lontano.
Il terzo modo di attingere l'acqua è derivarla da un fiume. È il modo migliore perché la terra ne resti imbevuta. Non occorre innaffiare tanto spesso e il giardiniere ha molto meno da faticare. Non bisogna bere l'acqua della preghiera per se stessa, ma per poter far vivere e prosperare le virtù nella nostra vita.
In questa orazione le virtù restano meglio radicate che nella precedente di quiete. L'anima stessa se ne avvede e conosce di essersi mutata in altra. Senza accorgersi comincia a compiere grandi cose grazie al profumo di quei fiori che il Signore fa sbocciare affinché essa riconosca di essersi fatta virtuosa, ma non già per suo merito, ma unicamente per bontà del celeste giardiniere che la rese tale in un istante. L'umiltà di cui si sente ripiena è molto più grande e più profonda di prima e riconosce di non aver fatto né poco né molto, ma solo di aver acconsentito all'azione di Dio, accettando volentieri le sue grazie. Mi pare che questo modo di orazione sia una manifesta unione di tutta l'anima con Dio. Forse non sappiamo ancora in che consista l'amore, e non mi meraviglio. L'amore di Dio non sta nei gusti spirituali, ma nell'essere fermamente risoluti a contentarlo in ogni cosa, nel fare ogni sforzo per non offenderlo, nel pregare per l'accrescimento dell'onore e della gloria di suo Figlio. Questi sono i segni dell'amore.
Il quarto modo è la pioggia di Dio. È il momento in cui noi non facciamo niente e neppure incanaliamo l'acqua verso i fiori. Possiamo solo lasciar cadere la pioggia.
Parliamo della quarta acqua che viene dal cielo per innaffiare il giardino e impregnarlo con la sua abbondanza. Se il Signore la mandasse tutte le volte che ve ne fosse bisogno, è facile comprendere come il giardiniere ne sarebbe contento. Quella del cielo viene molte volte quando meno se l'aspetta. Da principio viene quasi sempre dopo una lunga orazione mentale. Ogni tanto il Signore prende l'uccellino e lo mette nel nido affinché si riposi. Avendolo visto volare a lungo, sforzando l'intelletto e la volontà per arrivare a lui e piacergli, lo vuole premiare sin da questa vita. E con che premio? Basta un istante per ripagarlo a sufficienza di tutto quello che ha sofferto. Giova notare e ben comprendere che quest'acqua di cielo, cioè questo gran favore di Dio, arricchisce l'anima di grandi tesori. Mettendomi a scrivere di questo argomento, mi domandavo cosa facesse l'anima. Ed ecco che mentre tornavo dalla comunione, appena uscita da questa orazione di cui parlo, il Signore mi disse: «Figliola, l'anima si strugge tutta per meglio inabissarsi in me. Ormai non è più lei che vive, ma io». Non sono.